Questa mattina volevo proprio vedere con voi l'ultimo segno miracoloso che troviamo alla fine del Vangelo di Giovanni, al capitolo 21. Prima di passare al nostro brano faccio sempre una piccola premessa sul Vangelo di Giovanni per chi appunto non era presente nelle volte scorse. E come abbiamo detto le ultime volte, il Vangelo di Giovanni aveva uno scopo ben preciso. Lo scopo era quello di dimostrare che Gesù era il Messia promesso, Gesù era il Cristo promesso, e affinché credendo in Lui si potesse ricevere la vita eterna. Giovanni, rispetto agli altri Vangeli, scrive in modo un po' diverso. Il suo scritto voleva far comprendere quella che era l'importanza di giungere alla fede in Cristo. È proprio questo verbo credere che lui ripeterà molte, molte volte. Se pensate che nel Vangelo di Matteo il verbo credere in relazione a Cristo viene scritto per 12 volte, in Marco 14 e in Luca 9, Giovanni lo scrive, il verbo credere in relazione a Gesù, oltre 100 volte. Quindi si capisce bene proprio qual era il suo obiettivo principale. Passando al Vangelo, entrando un po' più dentro, alcuni studiosi hanno diviso questo Vangelo in due parti. Fino al capitolo 13 viene definito il Vangelo dei segni, in cui appunto ci sono questi segni miracolosi che Gesù ha compiuto. Dal capitolo 14 invece al capitolo 21 si descrive tutto quello che è il Vangelo dell'ultima ora, quello che il Signore attraversò nella sua ultima ora. Però stando a questa divisione che alcuni studiosi hanno fatto, il segno miracoloso che stamattina vedremo lo troviamo al capitolo 21, quindi fuori da questa sezione del Vangelo dei segni, ma lo troviamo nella sezione del Vangelo dell'ultima ora. Però ho pensato che in qualche modo questo segno miracoloso fosse altrettanto importante descriverlo, in quanto mi ha fatto pensare al fatto che i segni miracolosi che il Gesù uomo aveva compiuto sono lo stesso segno, hanno la stessa importanza di questo segno miracoloso che Gesù ha compiuto quando era risorto. Quindi qui Gesù non è più il Gesù uomo incarnato, ma aveva già attraversato la morte e era risorto. Eppure una volta risorto compie un segno miracoloso della stessa natura di quel Gesù che era uomo. E quindi volevo appunto leggere con voi da Giovanni 21 i primi 14 versetti. E così scrive: «Dopo queste cose Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli presso il mare di Tiberiade e si manifestò in questa maniera. Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e due altri dei suoi discepoli erano insieme. Simon Pietro disse loro: «Vado a pescare». Essi gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Così uscirono e salirono sulla barca, e quella notte non presero nulla. Quando già era mattina, Gesù si presentò sulla riva. I discepoli però, non sapevano che fosse Gesù. Allora Gesù disse loro: «Figlioli, avete del pesce?» Ed egli gli risposero: «No». Ed egli disse loro: «Gettate la rete sul lato destro della barca e ne troverete». Essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava, Giovanni, disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. Ma gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti da terra, circa 200 cubiti, trascinando la barca con la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messovi su, e del pane. Gesù disse loro: «Portate qua dei pesci che avete preso ora». Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché ce ne fossero tanti, la rete non si strappò. Gesù disse loro: «Venite a fare colazione». E nessuno dei discepoli osava chiedergli: «Chi sei?», sapendo che era il Signore. Gesù venne, prese il pane e lo diede loro, e così anche il pesce. Questa era già la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Questo brano ho cercato di dividerlo in alcune parti per avere una comprensione un po' più semplice del testo. E così l'ho diviso in tre parti. La prima parte troviamo i primi tre versi, in cui c'è la descrizione dei discepoli che sono lì senza il loro maestro. I discepoli senza il maestro mi hanno un po' fatto ricordare quello che è l'uomo senza Dio. I discepoli avevano già visto Gesù risorto per ben due volte. Il brano abbiamo visto che termina proprio: questa era la terza volta che Gesù si manifestava. Quindi l'avevano già visto due volte il Signore risorto e lo stavano aspettando dove il Signore aveva detto loro di andare, nel mare di Tiberiade, secondo Matteo 28:10. E qui troviamo, dove appunto i discepoli si trovano, l'elenco di questi sette discepoli. È curioso che in tutti i Vangeli questo elenco dei discepoli inizia sempre con il nome di Simon Pietro. Simon Pietro è un personaggio un po' particolare, era un po' il leader, no, del gruppo, un personaggio un po' impulsivo, un personaggio un po', diciamo così, diverso, no, dal solito. Questo, se consideriamo, aveva, dopo la conoscenza di Gesù, aveva avuto una vita assolutamente rivoluzionaria, no? Aveva riconosciuto che appunto Gesù era stato per primo, no? Aveva riconosciuto in Gesù il Cristo. Pietro aveva camminato sull'acqua con Gesù, no? Per un po' di tempo, e poi era affondato perché aveva avuto paura. Pietro era stato testimone della trasfigurazione, aveva preparato la Pasqua, aveva anche reciso l'orecchio del servo del sommo sacerdote quando arrestarono Gesù. Pietro fu colui che anche rinnegò Cristo durante la sua condanna. Pietro aveva questo spirito di iniziativa, aveva questo modo di fare un po' diverso, no? Che però questo modo di fare in qualche modo molte volte lo portava anche a sbagliare, a fare degli errori. Ma nonostante tutto questo, quante volte Pietro era caduto, tante altre volte con l'aiuto del Signore si era riuscito a rialzare. Sarebbe interessante analizzare questo testo attraverso la figura di Pietro, ma stamattina non voglio fare questo, voglio piuttosto concentrarmi su quello che fece Gesù. E quindi questi discepoli erano lì insieme. E ancora una volta Pietro prende l'iniziativa e dice: «Io vado a pescare». Gli altri dice: «Veniamo con te». E così salgono sulla barca e vanno al largo per cercare di pescare. Dice che quella notte non presero nulla. Ora, io non sono un pescatore, ma pescare e prendere poca roba, Luca lo sa, magari se può prendere poca roba, ma prendere niente vuol dire che sei proprio... è andata malissimo. Eppure accadde ciò: a dei pescatori di professione non presero nulla. E quindi i discepoli avevano un po' un morale, diciamo, a terra, si sentivano un po' scoraggiati, ma non solo perché non avevano preso nulla, ma anche perché non avevano ancora ben capito il Signore, lo avevano visto due volte, poi ci rivedremo, aspettatemi. Si trovavano in un momento di, in qualche modo, di destabilizzazione, no? E quindi anche in questo evento della loro vita quotidiana andarono a pescare e anche lì gli andò male, non presero nulla. Erano tornati al loro vecchio mestiere eppure senza alcun risultato. Il morale di questi discepoli sicuramente era un morale molto basso. Si sentivano scoraggiati e senza alcuna speranza. E allora ho pensato proprio a questo, che vivere senza Gesù, seppur molte volte viviamo insieme agli altri, in compagnia, facciamo le nostre consuete attività, vivere senza Gesù ci fa sentire soli, ci fa sentire scoraggiati, ci fa sentire come se dentro di noi ci fosse un vuoto incolmabile. La nostra vita secolare, il nostro lavoro, a volte ci possono dare delle soddisfazioni, possiamo essere contenti per quello che facciamo, possiamo avere anche dei buoni risultati, ma tutto quello che facciamo in questa vita non può colmare il vuoto che ogni uomo ha dentro di sé. Vivere senza Gesù o lontani da Cristo spesse volte ci fa indirizzare le nostre forze verso noi stessi, verso la nostra vita, i nostri interessi, ma questo non risolve il vuoto, la mancanza che abbiamo dentro di noi. Il mio amico Piero Matino, in un libro, Fede Consapevole, scrive queste parole e dice: agli uomini piace vivere in modo paradossale, con lo sguardo rivolto verso il basso, verso i propri granai, come se questi fossero garanzia di vita eterna. L'umanità di tutti i tempi si lascia ingannare da ciò che è transitorio. L'uomo non si rivolge più a Dio, ma dialoga solo con se stesso. E un giorno il Signore gli domanderà: che hai fatto della vita che ti ho dato? Per quali scopi l'hai usata? I discepoli, anche loro, ancora non avevano risposto a queste domande. E non l'avevano fatto sia perché non avevano ancora ricevuto il grande mandato, andate per il mondo e predicate l'Evangelo, ma anche perché ancora non avevano ricevuto la dimora dello Spirito Santo, cosa che accadde in un momento successivo a questo. La nostra condizione rispetto a quella dei discepoli è sicuramente diversa. Abbiamo la parola di Dio che è la nostra guida e dopo la conversione Dio ci ha anche donato il suo Spirito Santo. I discepoli si sentivano soli, scoraggiati senza Gesù. Noi sappiamo che Dio è con noi per mezzo della sua parola ed è in noi per mezzo dello Spirito Santo. A questo punto abbiamo visto che, ecco, i discepoli senza Gesù sono come gli uomini lontani da Dio. E la seconda parte del nostro brano, dal verso 4 al verso 8, troviamo la manifestazione di Gesù, come Gesù si presenta a questi. Il Signore stava sulla riva e gli chiede del pesce. E questi, non avendolo, il Signore gli dice: gettate la rete sul lato destro della barca e ne troverete. Le parole di Gesù e ciò che poi accadde, cominciarono a prendere una gran quantità di pesce, sicuramente ai discepoli gli ricordò una giornata che già avevano trascorsa con il Maestro. In Luca 5, infatti, c'è quel momento in cui Gesù porta Simon Pietro e i discepoli in barca e c'è quella pesca miracolosa in cui le reti quasi si rompevano. Quindi i discepoli a quelle parole, a ciò che stavano assistendo, sicuramente associarono quella giornata che avevano vissuto con il loro Maestro. E infatti dice che Giovanni, il discepolo che Gesù amava, riconobbe che egli era il Signore. E disse: questo è il Signore. E allora Pietro, sempre nella sua impulsività, nel suo impeto, Pietro dice che era nudo e si cinse di una veste e si gettò in mare per raggiungere il Signore. Pensa questa cosa del fatto che Pietro si cinse di questa veste per andare incontro al Signore mi ha fatto un po' riflettere sul fatto di come ci presentiamo davanti al nostro Signore. Pietro non andò davanti al Signore nudo, no? Ma si cinse di una veste. Anche in Giovanni 13 troviamo in quella serata in cui Gesù si cinse dell'asciugatoio e lavò e asciugò i piedi ai discepoli. Tutto questo mi ha fatto riflettere sul fatto che il modo in cui ci presentiamo davanti al Signore, anche quello ha una sua importanza. È vero che l'abito non riflette il nostro modo di essere, però sicuramente ci rappresenta. È vero che è importante che l'atteggiamento del cuore e la santità della nostra vita testimonino di noi, ma è anche vero che come ci presentiamo agli altri, anche quello parla di noi. Avere un abbigliamento appropriato, ordinato, è qualcosa di importante, ma dobbiamo ricordare che quello che noi esprimiamo fuori deve essere anche un qualcosa che riflette ciò che abbiamo dentro. E così, tornando al nostro brano, Pietro si cinse le vesti, si tuffò e andò verso il Signore, mentre gli altri discepoli remarono con la barca e la rete piena di pesci per avvicinarsi a Gesù. E allora questa cosa di quello che era accaduto, questa rete, i pesci, tutto questa cosa che aveva sconvolto una situazione tranquilla, quasi apatica, mi ha fatto riflettere sul fatto che quando ascoltiamo Gesù, quando ascoltiamo la sua parola, le nostre reti si riempiono. Il salmista dice la nostra coppa trabocca, no? Per le sue benedizioni. Gesù si era fatto riconoscere e la rete piena di pesci gli aveva ricordato quella pesca miracolosa che avevano già vissuto con il loro maestro. Ma gli avevano anche ricordato un'altra cosa, la missione che Gesù gli aveva affidato sul fatto che disse «Non temete, perché da ora in poi sarete pescatori di uomini». Questi discepoli stavano di nuovo ritornando al loro incarico che Gesù gli aveva espresso. Gesù si era manifestato attraverso la sua potenza e la sua sovranità sulla natura. Oggi Dio si rivela, ci dà la possibilità di conoscerlo attraverso la sua parola, la scrittura. La scrittura che è qualcosa di unico, definitivo e conclusivo. La scrittura è la rivelazione speciale di Dio per mezzo del quale ancora oggi Dio parla all'uomo. E allora siamo giunti alla terza parte del nostro brano. Abbiamo visto quindi l'uomo lontano da Dio, come i discepoli erano lontani dal Maestro, uomini senza speranza, con il morale a terra, seppur avevano un loro vecchio mestiere, un loro vecchio lavoro, si sentivano vuoti. E poi abbiamo visto ciò che accadde appunto nella manifestazione, nell'incontro con Gesù, la situazione si rivoluzionò, si ribaltò completamente. E adesso vediamo cosa fece Gesù per loro. Quindi la terza parte del nostro brano è Gesù rimane sempre il nostro esempio supremo. I discepoli, quando arrivarono a terra, trovarono già lì la brace, il pesce e del pane. Gesù gli aveva chiesto qualcosa che in fondo già aveva. Gesù gli aveva chiesto del pesce, ma quando giunsero a terra già c'era la brace, il pesce e il pane. Gesù aveva creato il pesce e il pane, proprio come avvenne nell'evento di Giovanni 6 della moltiplicazione del pane e del pesce. Ancora una volta il Gesù risorto aveva fatto un altro miracolo dello stesso Gesù uomo. Questo ci vuole ancora ricordare che il Gesù risorto e il Gesù uomo, seppur diversi nella loro natura, erano gli stessi nella loro essenza e sostanza, come erano uno con il Padre, un qualcosa di veramente meraviglioso. E quindi, nonostante c'era il pesce, Gesù chiese ai discepoli: portate quello che avete pescato. Allora ho pensato che il Signore non ha bisogno di quello che abbiamo. Il pesce già ce l'aveva. Però il Signore si compiacque di dire: portate il pesce che avete pescato. E così si compiace quando ciò che abbiamo lo doniamo a Lui. Il Signore ci chiede di offrirgli ciò che Lui in qualche modo ci permette di avere. Non è la nostra bravura, la nostra capacità, la nostra intelligenza che ci permettono di avere ciò che abbiamo, ma non sono altro che un dono di ciò che Dio ci vuole dare. Gesù si prese cura dei discepoli facendogli prendere del pesce in quella mattinata e si prende cura ancora di noi, dei nostri bisogni. Filippesi 4 dice: il mio Dio provvederà ad ogni vostro bisogno secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Come il Signore ci dona, così si compiace quando noi portiamo le nostre offerte a Lui. Al verso 11 troviamo ancora la presenza di Pietro. Dice che tirò a terra la rete con i pesci e la rete, dice, non si strappò. Quando ubbidiamo a Gesù, il nostro operato porta frutto. Le nostre reti non si strappano, nulla viene disperso. E ciò che abbiamo lo doniamo gioiosamente a Lui. Solo ascoltando Cristo possiamo sperimentare che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. A questo punto i discepoli avevano capito che era Gesù, però dice non osavano chiedergli chi sei. I discepoli avevano timore di parlare con il Signore, eppure il Signore si era messo al loro servizio. Gesù desidera che stiamo alla sua tavola, ci tratta come suoi amici, desidera che stiamo vicini a Lui. Il Signore serve i suoi discepoli. Cristo l'esempio supremo, l'esempio perfetto di umiltà, di servizio, di comunione, di amore. Questa giornata particolare sicuramente rimase impressa nella mente di tutti quei discepoli. Non avranno mai più dimenticato ciò che Gesù fece per loro. Gesù preparò per loro e mangiò con loro. Il nostro Signore non è uno spettatore, non resta fermo. Il Signore è generoso, prende l'iniziativa in nostro favore, si mette al nostro servizio. E noi molte volte siamo sempre così disposti a dargli ciò che avanza, il nostro superfluo. Il Signore ha dato tutto per ognuno di noi. A questo punto mi sono ricordato di Giovanni 14, quando Gesù durante l'ultima cena consola i discepoli dicendogli: quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Gesù non sta fermo, ai discepoli gli aveva preparato il cibo. Oggi sta preparando un luogo, sta preparando una casa celeste e ci ha promesso che un giorno tornerà e ci porterà con Lui. E allora potremo essere con Lui per tutta l'eternità. Volevo concludere appunto dicendo quello che abbiamo visto insieme, un po' per riassumere. I discepoli senza Gesù erano soli, senza speranza. Non erano nemmeno riusciti a pescare. L'uomo senza Dio è incompleto. Cerca di riempire la sua vita con le cose materiali, ma queste saranno utili per un tempo. Il vuoto che ognuno prova può essere soltanto colmato dalla presenza di Dio nella sua vita. Poi abbiamo visto che Gesù si è manifestato ai discepoli dopo la resurrezione ed oggi Gesù continua a rivelarsi a noi per mezzo della sua parola. Ma anche noi credenti, la Chiesa, dobbiamo essere testimoni di Cristo e dobbiamo continuare a fare discepoli come Lui stesso ci ha ordinati di fare. E poi infine abbiamo visto Cristo, il nostro esempio supremo, esempio di vita pratica, esempio di vita di servizio e di amore verso il prossimo. Che veramente tutto questo possa far riflettere ognuno di noi, possa anche far riflettere coloro che ancora non hanno preso una decisione nella loro vita, puoi soltanto colmare quel vuoto che hai dentro credendo in Cristo Gesù come tuo personale Salvatore. Non c'è altro modo per poterlo fare. Ma anche noi credenti che abbiamo già accettato Cristo, che veramente questo che abbiamo visto stamattina possa essere per noi un incoraggiamento sia spirituale che nel nostro cammino di santificazione. E ricordiamoci che quel Dio che oggi noi adoriamo è lo stesso Dio che ha preso forma umana per un tempo, è lo stesso Dio che è risorto ed è lo stesso Dio che oggi è il vivente ed è alla destra del Padre ed intercede per ognuno di noi. Ringraziamo il Signore per la sua parola, ringraziamo il Signore per quello che Lui è e continuiamo a lodarlo e adorarlo fino al giorno in cui saremo dinanzi a Lui. Che il Signore ci benedica.